Dunque, non so se vi ricordate quando il Signore dà delle prescrizioni nel libro del Levitico e non solo, quando dice di non mangiare questi animali, di non fare queste cose, perché siate santi perché io sono santo. Eppure c'è una considerazione da fare, tutti gli animali li ha creati il Signore. E no? È così? No. E come mai poi però fa proprio una richiesta del genere? No? Ci sarà un motivo. Poi noi abbiamo fatto un po' quello che abbiamo meglio creduto, come per il resto, no? Siccome siamo abituati a fare così, no, questo lo mangiamo perché tanto ora venuto Cristo, cioè, questo sarebbe un discorso lungo da fare, ma le parole che emergono almeno in quattro parti del Levitico: siate santi perché io sono santo. Poi questo viene ripreso anche più avanti, viene ripreso da Pietro, no, che poi anzi possiamo anche leggere un bel discorso che fa, e lo possiamo leggere nel capitolo 1 di Pietro, e vediamo la prima lettera di Pietro, possiamo leggere appunto. Sono 25 versetti.
Capito?
Capitolo 1,
Prima lettera.
prima lettera. Versetto 16 dice: siate santi poiché io sono santo. E che significa? Proviamo a leggere questo. Qualcuno? Angela. Certo.
Da 13 traduce, scusa.
Ma no, io lo leggerei tutto il capitolo dall'inizio perché
Capitolo 1.
sì.
Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti per svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato col fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo, che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirlo. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri, e abbiate pazienza, piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismo, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quelli di un agnello senza difetto e né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente in Dio. Infatti, ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata.
Poi ci torniamo un attimino, perché poi leggiamo in Romani il capitolo 2, leggiamo brevemente dal versetto 25 al 29. Romani capitolo 2 dal 25 al 29. Mara.
La circoncisione è utile se tu osservi la legge, ma se tu sei trasgressore della legge, la tua circoncisione diventa incirconcisione. Se l'incirconciso osserva le prescrizioni della legge, la sua incirconcisione non sarà considerata come circoncisione. Come circoncisione? Così, colui che è per natura incirconciso, se adempie la legge, giudicherà te, che con la lettera e la circoncisione sei un trasgressore della legge. Giudeo, infatti, non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio.
Amen. Bene. Se uno ponesse mente, con calma, alle parole che abbiamo letto, da prima e adesso, cioè io francamente, io personalmente non avrei proprio, io non posso aggiungere niente, perché questa è parola di Dio e non ci sono storie, ma è talmente ricca e concentrata di suggerimenti per la nostra... per quel che noi dobbiamo essere. Qui, in questo momento, sta parlando della circoncisione. Prima vi accennavo che nel Levitico, non solo, almeno in quattro punti, dice chiaramente: siate santi perché io sono santo. Ma poi un concetto che viene ripetuto nel tempo. Ma santo cosa significa? L'abbiamo detto in più occasioni. Separati. È una cosa che forse noi non... o non la capiamo, ma probabilmente è proprio che noi, forse più che non la capiamo, forse che non la vogliamo fare. E qui dobbiamo capire qualche cosa in più, perché qui ci stai dicendo che giudeo è colui che lo è interiormente, cioè non chi pratica, no, ma chi è circonciso. Il segno della circoncisione che veniva praticato, che viene praticato ancora oggi agli ebrei, l'ottavo giorno viene tagliato il prepuzio, è semplicemente, non per noi, è semplicemente un segno di appartenenza al popolo di Dio. Ora noi per essere circoncisi, come dice qua la scrittura, non circoncisi nel prepuzio ovviamente, ma circoncisi, per appartenere a Dio, questo è indispensabile. E dobbiamo capire quanto noi abbiamo tagliato il cordone ombelicale con il mondo e quanto no. È la paura, dice, ma che significa che io non devo più vivere? No, ma queste cose qua, ve l'ha messa in testa la religione, che non dobbiamo più vivere, non dobbiamo più mangiare. Abbiamo visto l'altra volta, diceva, non toccare. Non è così. Qui stiamo parlando di cose spirituali. Lasciate perdere la carne. Lasciate perdere la carne. Lasciamola al macello. Ma qui sta dicendo una cosa, che per poter essere giudei, come il Signore ci ha chiesto, devi essere circonciso. Ma non, tu puoi essere circonciso nella carne, ma non lo sei nello spirito. Questa è una richiesta che il Signore ci fa continuatamente. Siate santi perché io sono santo. Dice, ma allora se io sono santo cosa faccio? Non posso più mangiare la bistecca, non posso più andare al bar con gli amici, non posso più andare al cinema, non posso... Ma dove vi siete fulminati, scusate? Ma dove sta scritta una cosa del genere? Io penso che, cioè, tutto è puro per i puri. Quindi se uno è santo non può farsi contaminare, perché è circonciso. Questa è la questione. Nel capitolo che abbiamo letto di Pietro, e qui non solo nulla da aggiungere in nessun caso, però proviamo, con l'aiuto del Signore, proviamo a capirci qualche cosa in più, perché qui poi a un certo punto sta proprio scritto nuovamente questo versetto 15, dice: ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta. Ma lo dice dopo aver fatto tutta una serie di premesse, aver benedetto il Signore Dio Padre, il nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere una speranza viva mediante la resurrezione dei morti, che è una cosa inconcepibile. Cioè noi per natura non siamo immortali. La differenza tra noi e Dio è mica poco. Cioè Lui è la vita, io sono la via, la verità, la vita appartiene al Signore, appartiene, Lui è l'Eterno. Noi siamo immortali, perché siamo morti, non lo sa. Comunque Lui non ha avuto inizio, noi sì. Difficile? Lui non ha avuto inizio, noi sì. Siamo nati un giorno, alcuni festeggiano il compleanno. Che possiamo dire? Ci ha fatti nascere a questa grande speranza. Cioè noi, che abbiamo il senso dell'eternità e che a un certo punto non comprendiamo perché uno deve morire, è morto e tutto era qua. No, questo che il Signore ha fatto nascere in noi è un'altra cosa. Ci ha fatto nascere una speranza viva, vera, attraverso la resurrezione. Cioè quello che noi non avevamo prima, questa speranza che per noi è una certezza, adesso ce l'abbiamo. Essa è conservata in cielo per voi e dalla potenza di Dio, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. La fede di che? Se non siete circoncisi, di che fede stiamo parlando? Siate santi perché io sono santo. Perciò voi esultate, anche se per ora, per un breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Allora, cosa succede? Succede che qua dice che siamo afflitti da svariate prove, chi più e chi meno. ce n'è per tutti, è nel percorso della nostra vita. Se dici, ma tu sei un benestante, no? Uno poteva, tu non... No, scusa, io potrei rispondere diversamente. Anche tu hai avuto alcuni tipi di prove nella tua vita? No? E mi fermo qui. E senza andare a ritroso. Quindi le svariate prove pesanti o meno, le abbiamo avute più o meno tutti. Chi più pesanti, chi meno pesanti. E ognuno deve essere contento, felice di quello che fa nella sua vita. Perché a me, non, questa è una cosa importante, se noi siamo circoncisi, abbiamo creduto, dobbiamo essere felici del lavoro che facciamo, che svolgiamo durante la nostra vita. Non è che devo fare per forza l'industriale o il chirurgo per essere felice. No, io sono felice perché credo nel Signore, perché ho creduto, perché sono circonciso. Non c'è bisogno di essere affermati nel mondo per essere felici, perché la nostra felicità è qui, lo dice qui, poiché perciò voi esultate, se questo è vero. E se non esultate, è perché non siete contenti. Qui non sta dicendo, lo dice anche poi in un altro posto l'Apostolo, che ora se uno, quando c'erano gli schiavi, se uno può diventare libero, bene, lo diventi, no? Non c'è un limite, non è che dici devi soffrire, no, se puoi migliorare la tua vita, onestamente la migliori, non condizionarla. Allora, poi c'è un'altra cosa importante, dice, benché voi non l'abbiate visto il Signore, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate. Voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede che è la salvezza delle vostre anime. Oh, e cosa stiamo facendo qua? Ci siamo trovati qua probabilmente per questo motivo. E poi sappiamo che molti hanno indagato su questa salvezza, eccetera, eccetera. E poi, perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri e abbiate la piena speranza nella grazia che vi è stata recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Quando? Quando il Signore Gesù Cristo ci ha chiamati, che abbiamo predicato l'Evangelo, qualcuno l'ha annunciato e qualcun altro è entrato in questa rivelazione di Gesù Cristo che prima non ce l'aveva. E poi, facendo un discorso, tira le somme di tutto questo. Dice, perciò, dopo tutte queste promesse, siate santi perché io sono santo. Cioè, capito? O siete santi. Dice, ma io sono santo. Benissimo. C'è scritto che chi è santo si santifica ancora. E adesso andiamo un po'. Poi naturalmente fa l'elenco, dice, poiché voi non siete stati comprati con cose corruttibili, no? Con argento e oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, cioè dal vostro modo inutile di pensare. Ed è un modo molto inutile quello che abbiamo di pensare, perché noi siamo morti, siamo nati morti. È incredibile questa cosa. Perché la morte grava su ognuno che nasce. Ma, noi siamo stati riscattati dalla morte. Un passaggio, un bypass. Ora voi siete stati passati dalla morte alla vita. Quando eravamo in vita, allora non si può capire questo che dice Gesù. Ecco, questo agnello che era designato prima della fondazione del mondo, Dio ha creato ben sapendo cosa stava facendo, indipendentemente da quello che ognuno può dire o può pensare, soprattutto gli increduli. Quando muore un incredulo, un attore o un'attrice, molti vedo, se leggete, vedete, si suicidano, abbiamo visto, c'è un elenco, io ogni tanto quando perdo un po' di tempo le guardo queste cose, c'è un elenco interminabile di persone che non si rassegnano ad essere diventati quello che sono diventati. E poi quando muore qualcuno ricordano cosa ha fatto nella sua vita, che era diventato qualcuno, E allora chi ha pulito i cessi tutta la vita, che è? Chi è? Non è nessuno, e quelle persone nessuno viene considerato. Io credo che noi dobbiamo fare una grande revisione su come noi consideriamo la vita, su come noi consideriamo le persone e come consideriamo le cose. In questi giorni c'è una piccola rivoluzione in Cile per il fatto che il Papa è andato lì, e questi, allora, ci sono la metà delle città, la metà sono fatte di ricchi, l'altra metà di una povertà assurda. Cioè tu non puoi lasciare le persone a una sofferenza tale, per quelli stanno bruciando le chiese tra di loro. Non puoi spendere 7 milioni di euro quando le persone sono senza acqua, senza fogne e vivono nelle capanne. Vivono nelle baracche, è una cosa terribile come vivono. Se viene un colpo d'aria, una cosa li butta via completamente. Ma di che cosa stiamo parlando? Questa è la giustizia sociale. E questo che hanno fatto e che continuano a fare. E il Signore ce lo ricorda molto quello che stiamo dicendo, a parte questa breve parentesi. Il senso della giustizia deve essere innato in noi. E se non ce l'abbiamo, lo dobbiamo avere per natura, acquisito dal momento che abbiamo creduto in Gesù Cristo. Non si fa, dice, non fare differenza tra il ricco e il povero. E io dico tante volte che troviamo i soldi per tutto, in questa società. Certo che noi non possiamo fare niente, da soli non possiamo fare niente, ma perlomeno vogliamo averle dentro noi stessi queste cose. Che viviamo in un mondo assolutamente ingiusto. Ma non perché vengono lesi i nostri diritti, perché vengono lesi i diritti di tutti. E ci sono delle persone che non hanno manco l'acqua per lavarsi. E si paga un calciatore 400 milioni. E poi potremmo andare avanti per tutta una serie di cose. Se dovremmo scagliarci contro il mondo, non ne verremmo a capo, cari fratelli e sorelle, perché il principe del mondo domina questo mondo. Ma allora, che cosa possiamo dire? Siate santi perché io sono santo. Vedete, c'è la tendenza oggi, come oggi, nel cercarsi, no? Le varie comunità, cioè, sapete questo grande, per avere più consenso, no? più persone ci sono e più lo stadio è grande, no? Per accogliere i divi. Una volta accoglievano i divi della canzone e oggi i divi dell'evangelismo, no? Di vario genere. Allora ci sono i grandi predicatori e allora si tende a ritrovarsi, a riunirsi in federazioni sempre più grandi. Questo per l'unità dei cristiani, si dice. Dobbiamo unire tutti i cristiani del mondo, cioè tutti quelli che si dicono cristiani li dobbiamo unire. Poi gli cospargiamo un po' di benzina e gli diamo fuoco. È terribile. No, dico cristiani, cioè cristiani di paglia o cristiani di sostanza. Perché se sono di paglia saranno bruciati non da me, dal Signore. Capito com'è la questione? Allora, non sono ormai nascoste nessuno le varie cerimonie ecumeniche, non è che me lo devo dire io, queste cose qua, con la presenza del Papa, oltretutto, no? Ma molti hanno intrapreso questo percorso nella speranza e vogliamoci tutti bene. Ma tutti bene dove? Qua o là? Dove? Bene dove? Ipocriti. Di cosa stiamo parlando? Abbiamo detto prima che la gente muore, non c'ha manco l'acqua per lavarsi la faccia. E loro si attaccano a questo versetto, no? Quando il Signore dice: Padre, voglio che siano uno con te come noi siamo uno, no? Da una parte, dall'altra dice che bisogna separarsi da quelli che separarsi, cioè, dice, è necessario che ci siano le separazioni. È necessario, dice, perché sennò come si arriva a definire quello che è vero o quello che è falso. Quindi molti interpretano queste parole come l'ordine di riunire chiunque si definisca cristiano, cattolici, protestanti, no? Evangelici, ortodossi. E i cattolici sono andati oltre, lo sapete, no? Con la riunione di Assisi si sono spinti oltre, chiamando anche buddisti, musulmani. Cioè, beh, più bello di così, che volete? È il mondo che si vuole bene. Si vuole bene. No? Insomma, diciamo che Babilonia è tornata. Io carissimi devo dirvi una cosa, io sento un'esigenza opposta. Io sento un'esigenza opposta. E sento il bisogno opposto, cioè quello di separarmi. Oh, dice, ma perché? No, io sento l'esigenza di separarmi. E una volta separato, perché questo, quando tu cominci a credere, non puoi non separarti, giorno dopo giorno. E allora, nel momento che io sento il bisogno di separarmi, una volta che mi sono separato, ma come vedete, io sono un uomo di mondo, sono vedete quante persone in mezzo a tutti. Che significa separarmi? Non è che mi devo separare dalla gente, non è che devo uscire dal mondo, Paolo lo dice, non è che dice, se no dice dovresti uscire dal mondo. Se non frequentate più quelli che sono i fornicatori, comunque, non è che dovete frequentare, ma se no dice dovreste uscire dal mondo, è impossibile, no? Ma una volta che mi sono separato, ho bisogno di separarmi ancora, perché il Signore dice chi è santo si santifichi ancora, cioè chi è separato si separi ancora, dice il Signore. Ognuno di noi dovrebbe capire, analizzare, capire se questo treno, questo della santificazione, è partito oppure è sempre fermo alla stazione. Sapete quei treni che aspettano? Ce l'avete presente? Mi capita ogni tanto andare in queste stazioni. Io quando ero bambino mi piacevano perché ero un po' abituato, figlio di immigrati. E vedevo questi treni fermi lì. E ci tornavo dopo 2 o 3 anni, si vede che l'avevano depositati lì. E tornavo dopo 2 o 3 anni dopo, cominciavo a vedere anche la ruggine delle carrozze. Perché erano utilizzate, non erano adatte, non facevano più niente. Allora il problema è, io devo capire se questo treno è partito, oppure è rimasto là, fermo alla stazione. La santificazione e la separazione, cari fratelli e sorelle, scusate se vi faccio perdere tempo, è una necessità nel cammino verso il Signore, verso il Creatore. È una necessità, non è un optional. Se volete vi santificate, fate voi. Sì, è anche vero questo. Certo che è vero, perché il Signore ha creato la libertà in primis, no? Se volete, se non volete. Ma secondo voi un credente, uno che chiama il Signore, Signore, se ti dice siate santi perché io sono santo, tu cosa fai? Abbiamo visto l'altra volta in un foglietto, vi ho girato un codice, Dio ti ama, quanti col dito così, 5.000, poi Dio è buono, se fate quello che vi comando, se osservate i miei comandi, quanti sono?
Zero.
Zero. Avete visto? Allora, sta scritto, siate santi perché io sono santo. Allora, io temo però che se il treno è fermo alla stazione, io temo che quel che leggiamo della parola di Dio non entra in noi. Non entra in profondità. Il problema non è che se io leggo ho risolto il problema. Deve entrare in profondità. Se io non sono circonciso, non capisco cosa dice la parola di Dio, cari fratelli e sorelle. È difficile quello che sto dicendo? Non lo capisco. Non lo capisco perché non sono in comunione con il Signore. Quindi leggo una cosa e ne capisco un'altra. Dunque, osserviamo, leggiamo una parola che non ci penetra dentro. Se tu prendi la medicina, l'involucro che hai preso non era di quello che si scioglie poi, ed era di il contenuto era dentro una capsula d'acciaio. Ha voglia, ha voglia. Poi succede che ascoltiamo il pastore di turno. Le sue parole ci paiono efficaci, dici, ma guarda, ma sai che forse ha ragione? Ed è, ci sembrano anche incoraggianti per la fede queste parole. In quel momento ci sentiamo, guarda, ma poi avviene come a quello che si guarda in uno specchio. Vi ricordate cosa dice l'apostolo Giacomo? Giacomo dice, guarda, che non siate come quelli che quando vedete la parola, ascoltate la parola, è come guardare in uno specchio, ma una volta gli specchi sappiamo che erano, no, non erano proprio chiari come quelli di oggi, no? Un metallo molto, molto levigato, fino a quando diventava, si intravedeva una figura, un'immagine del genere. E dice, dopo che avete guardato, e quindi dopo che avete letto, guardate e ve ne andate, cioè, ma non vi ricordate più di quello che avete letto, di quello che avete visto, no? E allora, non dobbiamo essere così, non ci dobbiamo, non è che non dobbiamo essere, è facile dire non dobbiamo essere, dobbiamo capire dov'è il problema. Perché non capiamo la parola di Dio? Perché abbiamo una capsula d'acciaio dove il contenuto sta dentro. E questa non si scioglie, non c'è niente da fare. Questo è il problema. Perché? Perché non siamo circoncisi, non ci siamo separati, non abbiamo avuto questo desiderio, non la volontà. Non se perché c'è scritto, dobbiamo avere il desiderio dentro, che è una cosa diversa. Siate santi perché se volete, siate santi perché io sono santo. Se volete, se perché, se non volete non importa. Allora, diciamola in italiano. La fede non è per persone superficiali. Altrimenti non sarebbero in pochi a passare per la via stretta. Non sarebbero. Allora, nessuna cosa nella parola di Dio è senza profondità. Abbiamo letto un capitolo prima che dice tutto. Dice tutto. Dice tutto. Il capitolo di Pietro è una cosa in. Questo che abbiamo letto, ma poi ci sono altri capitoli che dicono tutto. Ma se non siamo circoncisi, questa parola non ci penetra, non riusciamo a capire, facciamo delle cose senza capirle. E continuiamo a leggere un libro che non capiamo e andiamo a vedere il film che non si capisce di che cosa sta parlando il film. Boh. E che vado a vedere una volta, due volte, ma allora se alla fine dici guarda, lascia perdere, o lasci perdere, o qualcuno dice ma sei gnugno, come si dice qua, no, ma proprio. Scusate. Allora, nessuna cosa nella parola di Dio è senza profondità, poiché in essa è contenuto il segreto della vita. Ecco, qual è il segreto della vita? Della vita eterna. Ricordate, prima ho fatto il paragone, noi siamo nati morti. Anche se ci muoviamo, anche se sembriamo pieni di vita, saltiamo. Quando eravamo più giovani, con l'asta non so quanti metri, no? Ma purtroppo in questo è contenuto il segreto della vita eterna, nella sua parola, che adesso è svelato grazie a Dio. Non per niente l'Evangelo sta scritto, dice voi, dice, investigate le scritture per avere vita eterna, dice. Ecco, loro sapevano già che cosa c'era dentro le scritture. Una salvezza così grande. Abbiamo visto prima quanto è costato al Signore, non può essere per persone superficiali. Non può essere per persone superficiali. Ma voi pensate che Signore possono piacere le persone superficiali? Che decidono quando, come gli pare, cosa è giusto, cosa è sbagliato. Aspetta, domani poi cercherò di correggere il tiro. Adesso è un problema, non mi creare questi problemi per favore, io ne ho già tanti. ho problemi sul lavoro, ho problemi di salute, ho problemi di niente. Non, per favore, non mi creare altri problemi. Col tempo, quando sono calmo, poi vado a vedere se... No? Chi è santo si santifichi ancora. Non è solo un ordine del Signore, ma diventa un'esigenza per il credente. Chi crede ha bisogno di questa santificazione. Ha bisogno più dell'aria che respira, cari fratelli e sorelle. Diventa un desiderio forte di volersi separare. C'è bisogno di separare per essere sempre più uno spirito con il Signore. Non è scritto questo? Ma perché ce le dimentichiamo le cose? Perché non sono, diventano nostre? Le parole che abbiamo letto, perché non diventano nostre? Ora, diceva Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Fratelli, come dice la Scrittura, non siate solo uditori, ma facitori della parola. Quindi se niente solo, ma poi non fa nessun effetto. Una parola viva e operante. Viva e operante. Allora è meglio che cominciamo a schiarirci le idee, se è possibile, prima che il Signore ci colga di sorpresa, in un modo o nell'altro. Non è che dobbiamo dire, ma se tanto se il Signore ci mette 10 anni a venire, io... No, il Signore ti dice... Domani ti cade una tegola in testa. Non è che devi aspettare, tu non ti preoccupare, lascia perdere quando verrà il Signore. Tu preparati. Il Signore dice: siate coi fianchi cinti, siate pronti. Non è che devi farti i calcoli, ti può cadere la tegola in testa e il Signore è arrivato subito per te, capisci? Non c'è problema. Allora, quindi. Un altro anello indispensabile per poter arrivare al Signore, per poter capire quello che dice, è la circoncisione. Ma di quale circoncisione stiamo parlando? Di quella che parlava ai Romani. Ma Giudea è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Non dagli uomini, ma da Dio. Allora, queste, cari fratelli e sorelle, la separazione, quindi santificazione, circoncisione, sono le famose patenti, oppure le carte per l'accesso. Ce l'hai presente quando è tutto pronto, ti dicono devi solo firmare. È tutto fatto. Abbiamo letto in Romani, basta solo firmare. Ma se tu non firmi, non è regolare, non entri. E allora sei come quello che entra irregolarmente nella sala delle nozze e viene preso e gettato fuori. È difficile, ma che cattivo, uno solo lo poteva anche lasciare. Che cattivo. Oh, ma manco uno, eh. Manco, ce n'era uno, l'ha preso e l'ha buttato fuori. Niente, che fai qua tu? Dici, come mai non hai il vestito? Come mai non hai messo la firma? Stiamo mettendo una firma anche questa mattina, cari fratelli e sorelle. La mettiamo ogni giorno la firma sulla nostra fede. Anche questa mattina stiamo mettendo una firma. Se volete. Il Signore non obbliga nessuno. Io sento il bisogno di andare avanti, io personalmente. Io sento il bisogno di andare avanti. Se le persone vogliono stare dietro anche nella fede, non mi interessa. Non devo portare dietro le zavorre, io devo portare, devo andare io con i miei problemi al Signore, avete capito? Io devo combattere, io, Ferruccio, devo combattere giorno e notte. E pregare il Signore che non mi esponga a tentazione. Non tenta, il Signore non tenta nessuno. Ma che mi protegga. Perché abbiamo uno spirito. Quale spirito abbiamo? È per quello che abbiamo bisogno del Signore totalmente. Capito? Non a parole, ma se non ci rendiamo conto, non basta dire: Signore, tu sei bravo, tu sei bello, sì, e sei buono, sì, ma fai quello che ti comando e poi ne parliamo. Fai quello che ti comando. Se mi ami, osservi i miei comandamenti. Oh, ma sembra che io sto parlando alle persone che... È difficile, che far capire sta cosa. Allora io sento il bisogno di andare avanti, io. E devo parlare per me, con tutte le mie difficoltà. Ma poi pare, a voi pare una cosa facile? Venire qua la domenica? O fare un'altra cosa? Io devo combattere con me stesso. È difficile questo. Chi di voi non combatte? Io devo combattere, perché devo combattere strenuamente per la fede, che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Signore, ascoltami. Ai separati. Ai santi significa ai separati. Messi da parte. Unti per un servizio. Allora io sento il bisogno di andare avanti, di separarmi, se necessario, anche da chi non vuole essere circonciso. Non vuole essere. C'è stato un momento, vi ricorderete, nel tragitto del popolo in Egitto, furono circoncisi tutti per ordine. Mosè, che il Signore lo voleva far morire perché non era stato circonciso. E Sefora aveva capito questo. Non puoi andare a servire il Signore se non sei stato circonciso. Sefora l'aveva capito. Prende e gli taglia il prepuzio al marito. Per appartenere al Signore devi essere circonciso. E poi? Poi sono morti tutti nel deserto, quelli che tornavano, perché hanno bestemmiato contro la volontà del Signore. E non c'è bisogno di dire una parolaccia, per bestemmiare. Basta non ubbidire alla parola del Signore, altro che bestemmie. E sono morti tutti nel deserto, quella generazione. E poi con Giosuè, quando sono arrivati, che erano nella pianura di Gerico, e vedevano la terra promessa. E prima di entrare, il Signore ha dato l'ordine, dice, falli circoncidere, che quelli dei nuovi che erano nati non erano stati circoncisi. Sapete, essere circoncisi da grande è doloroso. Non è il taglio del prepuzio all'ottavo giorno, dove c'è la maggior concentrazione di vitamina K, come abbiamo detto in altre occasioni, che è quella che fa coagulare il sangue. No? L'ottavo giorno, chi lo sapeva l'ottavo giorno, che è il giorno scientificamente provato che fa coagulare il sangue in un attimo. C'è la maggior concentrazione di vitamina K nell'ottavo giorno. I scienziati allora avevano analizzato, no? Dice, falli sedere lì e comincia, si devono essere circoncisi. Non possono entrare nella terra promessa senza essere circoncisi. Ed è così per noi, cari fratelli e sorelle. Se non siamo circoncisi, noi non entreremo nella terra promessa. Basta le persone che promettono, basta che vai in una chiesa evangelica, qualsiasi, basta che dici Signore, alzi le mani. Tutto. Se non sei circonciso, tu non vai da nessuna parte. E io qui te lo dico. Io devo combattere prima con me, per me. Perché sono un uomo. Prima di entrare nella terra promessa, li fece circoncidere. E stettero dei giorni perché non si potevano muovere dal dolore. Così sta scritto. Perché? Perché appartenessero al Signore. Dice, noi sì, dice, ma noi prima ti apparteniamo. È come noi, ti apparteniamo. Sì, però adesso ti circoncidi. Signore, ma noi sono 20 anni che ti conosciamo, ti abbiamo conosciuto. Sì, però adesso ti circoncidi, se no tu di là non vai. È chiaro il messaggio? È chiaro? Quindi, siate santi perché io sono santo. Viene ripetuto almeno 4 volte nel libro del Levitico e nel cosiddetto, io ti chiamo cosiddetto Nuovo Testamento, mi fermo qua, viene ripetuto altre volte, adesso l'abbiamo appena letto in Pietro. Nel Levitico c'è proprio l'ordine di mantenersi separati, separati da ogni cosa che il Signore ritiene immonda. Santificarsi significa anche sapersi separare radicalmente da una qualsiasi cosa che è contro lo Spirito e la parola di Dio. Non è che te lo devo spiegare io, lo devi sapere da solo, caro fratello e sorella. Che l'omosessualità è un abominio, non te lo devo spiegare io. Che ti deve venire la repulsione, non te lo devo spiegare io. Perché o sei circonciso e ti viene la repulsione per queste cose, e per tutti quelli che le praticano le provano. Se non te lo, cioè, hai capito? Se non te lo, se tu non hai lo Spirito del Signore, non ti viene il vomito. Mi viene da vomitare solo a pensare. Matrimonio tra omosessuali. C'è un abominio contro Dio. Ma te lo devo spiegare io. Volete voi dare la licenza? Perché voi siete democratici. Dio no, non è democratico. Noi siamo democratici. Siamo buoni. Il cancro, il peggior cancro che esiste è il buonismo. Capito? Uno può uccidere per altri motivi, ma questa è una morte diversa dalle altre. Non te lo devo dire io. Se tu sei separato, se sei circonciso, ma ti deve venire veramente la rabbia dentro, ma questi sono fuori di testa, perché io odio i tuoi nemici di un odio perfetto, dice il Signore. E qual è l'odio perfetto? Odio i tuoi nemici, non i miei, i nemici del Signore. E chi è nemico del Signore? Se non chi va contro la parola del Signore, la volontà di Dio, quelli sono i suoi nemici. E chi sei tu per giustificarli? Sei come Saul, sei. Il Signore gli ha detto, li devi sterminare tutti. E quello era il re, è arrivato lui. Gli ha detto no, dice, vabbè dai, siccome sei il re ti perdono, io ti perdono. E gli ha detto sterminare tutto, buoi, agnelli, quello che c'era. No, quello si è preso i migliori. Il Signore l'ha fatto fuori, ha detto basta, basta, l'ha respinto una volta per sempre, non è che gli ha dato una possibilità, ma le capiamo queste cose, non le capiamo, vogliamo ancora resistere ancora oggi a quello che ascoltiamo con i nostri, perché siamo più intelligenti del Signore noi, più intelligenti delle cose che il Signore ci dice, siamo più intelligenti della sua volontà. Vogliamo continuare? Continuiamo. Santificarsi significa sapersi separare radicalmente, perché c'è scritto ora voi siete un solo spirito con il Signore. Se siamo circoncisi però, non facciamo confusione. Se siamo circoncisi, allora andiamo d'accordo col Signore. Allora andiamo d'accordo. E se no, per forza che non andiamo d'accordo. Perché io mi muovo autonomamente dal Signore. Mi muovo per conto mio. Poi quando ho bisogno dico, Signore, aspetta, metto il numero come si fa col banco, ma vedo se esce qualcosa. Ora voi siete un solo spirito con il Signore. Dovreste avere il vomito, l'irritazione spirituale. L'irritazione spirituale. Paolo, quando ha visto gli idoli ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro. Capite cosa significa? Dice, ma anch'io quando vedo una statua della Madonna, quella è una cosa troppo palese. Sono altre cose che sono nascoste. O vogliamo essere liberati, o vogliamo essere, schiavizzati. Quindi il vomito ci deve venire, l'irritazione spirituale, la gelosia spirituale per la parola del Signore. Ce l'abbiamo o no? Se il Signore condanna una cosa, ma io la condanno con Lui, o no? Io la condanno con Lui, posso dar ragione a quello o all'altro, ma chi mi importa a me? Sono le stesse persone che parlano bene e parlano male, sono le stesse persone di vari partiti, di varie cose, tutti bene e male, però le persone muoiono di fame, però le persone non hanno l'acqua per lavarsi. Allora, l'amore deve essere una cosa pratica, e se uno parla di politica, tra virgolette, dovrebbe guardare a quello, a risolvere i problemi di chi non ha l'acqua, di chi non ha il pane. Sì, certo, voi dite, ma tu sei una persona veramente indegna su tante cose, perché tu pensi male su quello. Sì, io, lasciatemelo dire, anche in un culto, io vedo che gli animali non hanno bisogno di andare a lavorare, c'è qualcuno che gli dà da mangiare, ma gli uomini si devono alzare la mattina per mangiare un pezzo di pane, quando tutto il mondo muore. Dice, ma che colpa ne ho io? Nessuno di noi ha colpa, io non voglio fare un discorso sociale, non mi interessa. Io dico soltanto tutto mi va bene, ma perlomeno rendiamoci conto, per favore. Perlomeno rendiamoci conto. Rendiamoci conto, cari fratelli e sorelle. Ecco, io non posso fare niente per cambiare il mondo, ma perlomeno mi devo rendere conto. Come si sono resi conto in questi giorni i cileni? Cristiani che bruciano le chiese. È giusto? No. Non è giusto manco quello, ma perché l'hanno fatto? L'hanno fatto perché stanno morendo letteralmente di fame, sono affamati. E quando l'altra parte ha ricchezze a tutto spiano e si spendono, dice, ma tu pensa con 7 milioni di euro cosa si poteva fare? Se noi non siamo circoncisi, queste cose non le capiremo mai. Non siamo giusti perché siamo giusti, perché siamo giustificati, perché siamo circoncisi, no? Ci siamo separati. Ora voglia benedirci il Signore, voglia fare in modo che la sua parola penetri. Se siamo circoncisi, stranamente entra. Ma sai, circoncisi, immagino un anello, comunque entra. Se non siamo circoncisi, queste cose non le capiremo, perché è con la scienza che ragioniamo, non con lo spirito. Voglia il Signore benedirci. E preghiamolo perché ci apra sempre di più il cuore, la mente, per prepararci al giorno che sta per venire. Amen. Amen.